Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio, e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli rende testimonianza e grida: ecco l'uomo di cui io dissi, colui che viene dopo di me mi è passato avanti, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Molte volte, in molti modi, Dio ha parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti, diceva l'autore della lettera agli Ebrei. Ma in questi ultimi tempi, in questi giorni, Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che è, dice sempre il primo capitolo della lettera agli Ebrei, splendore della sua gloria e impronta della sua sostanza. Due realtà che fanno con difficoltà tu riesci a porre dentro il tuo immaginario, perché lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua sostanza rimandano a realtà difficili da comprendere, se non altro per il fatto che Dio non è visibile. Lo dice anche il Vangelo di Giovanni: Dio nessuno lo ha mai visto. Questo è il nostro... la nostra cruda realtà di fronte a un Dio cioè uno non conosciuto o non conoscibile. E Giovanni, proprio per prenderci per mano e farci entrare dentro questo mistero, senza che noi ci spaventiamo, senza che noi rimaniamo così attoniti a dire: mamma mia Giovanni, ma com'è difficile capirla questa cosa. Giovanni ci prende per mano e dice: ti ricordi quello che tu avevi compreso della storia della creazione? Cominciava così: in principio Dio creò il cielo e la terra era informe e deserta. È il principio, è l'inizio del libro della Genesi. Ma quando tu contemplavi queste oscure realtà, in cui c'è un principio prima del quale non c'è nulla, o il caos, e dopo il quale tutta la realtà comincia a organizzarsi, ecco che viene incontro ai tuoi dubbi e alle tue difficoltà interpretative la scienza, che dice: non sappiamo cos'era questo principio, forse un grande scoppio universale. E da là tutta la materia ha cominciato ad essere, e da là questa energia si è trasformata. E allora la scienza e il pensiero umano evoluto ha cominciato a dare nome a grandezze incomprensibili, non che tu possa comprendere subito cos'è l'energia o cos'è la materia e perché ci sono, però diciamo sono terminologie più vicine a noi e noi ci sentiamo un po' meno smarriti e meno in difficoltà con questa generazione perché non abbiamo occasione di dover porre in atto un Dio che fa queste cose. Così ci vergogniamo di meno, perché ci mette in difficoltà l'idea che un Dio abbia detto queste parole. Eppure abbiamo compreso che c'è una legge, che c'è una formula anche bruta che sta all'origine dell'organizzazione delle cose così come noi le abbiamo conosciute. Questo lo possiamo comprendere. Cosa c'è prima? Diciamo che non ci interessa, in realtà ci interessa. Perché questa realtà, a un certo punto, quando ha voluto dire il meglio che si potesse dire nell'universo, ha detto l'uomo. Ha detto l'uomo. Ora c'è anche una categoria di personaggi, anche in questa epoca, che dicono che l'uomo è uguale a tutti gli altri animali. Forse perché pensano a se stessi. Ma l'uomo in realtà ha la capacità di ordinare le cose. E come gli aveva detto il Signore fin dal principio, può dare il nome alle cose, cioè stabilire le relazioni alle cose. Questo i gatti non lo fanno, manco i cani e manco tante altre specie animali esistenti. Noi riconosciamo l'identità della realtà che ci circonda e la mettiamo in relazione. Anzi, ci siamo accorti di poterla mettere in relazione anche forzandola, facendola diventare un'altra cosa e quindi creando un paradosso e dolore, tanto dolore. Ma siamo tutti d'accordo nel dire che l'uomo è certamente, nella creazione, un essere al centro dell'universo, non perché sia il più importante, ma perché ne è l'interno. Allora, se c'è un principio che ha pensato l'uomo come culmine di questa creazione, questo principio deve essere simile a quest'uomo. Questo principio, volendo dire di sé, ha detto proprio di sé e ha detto l'uomo. Ma l'uomo l'abbiamo conosciuto e lo conosciamo. L'uomo sei tu, l'uomo sono io. Cioè, che cos'è l'uomo? È un macello, è qualche volta buono, spesso no. Tanti intenti buoni, tanti desideri di bene, ma tante difficoltà, tante cadute, tanti peccati. Come fidarsi dell'umanità come se fosse il massimo della creazione? Non ce la facciamo. Non amiamo i nostri nemici, li giudichiamo, stiamo sempre là a vedere dove l'altro sbaglia e a dover poi ammettere di essere anche noi l'altro che sbaglia per qualcuno. Allora questa umanità non ci convince, la sentiamo imperfetta, desiderosa di uscire fuori e di manifestarsi e allo stesso tempo ristretta dentro mille limiti, oltre tutti quelli della vecchiaia, delle malattie, non dico niente di nuovo, lo sapete benissimo, le difficoltà della vita, eccetera. Come uscire da questo dramma? Dobbiamo ritornare all'inizio, ritornare a queste parole di Giovanni. Quello che noi vediamo oggi era già in principio presso Dio, era una parola che dice l'uomo, era presso Dio, era Dio. Il principio che ci genera e nel quale ci riconosciamo è Dio. Questa sublimità è Dio e noi ne portiamo in qualche modo qualche aspetto, qualche cosa. Ce ne accorgiamo quando desideriamo. Lo sperimentiamo quando ci relazioniamo, soprattutto quando ci relazioniamo superando noi stessi, cioè amando chi non ci ama, facendo del bene a chi ci ha fatto del male. Se non l'abbiamo fatto noi, almeno qualcuno l'abbiamo sentito, qualcuno che l'ha fatto l'abbiamo conosciuto, ne abbiamo sentito parlare, l'abbiamo venerato come un santo, così lo abbiamo chiamato, e tra tutti uno speciale, diverso, assolutamente unico e tuttavia comune a tutti in qualche modo, uno che rispecchia tutto ciò che il Padre vuole fare perché così lo ha pensato fin dall'inizio, uno che per farlo gioca a se stesso. E chi è questo? È una parola che diventa carne e quando diventa carne e prende la sua dimora in mezzo a noi, parla la nostra lingua, ci permette addirittura di parlare la sua lingua, cioè di entrare nei suoi pensieri. Ci racconterà la sua relazione con il Padre. E quando alla fine del suo ministero, prossimo ormai a dare se stesso per riscatto di tutti, alla domanda ingenua forse, o forse pressante, dell'uomo suo contemporaneo che gli dice: mostraci il Padre e ci basta, a quest'uomo dirà: chi ha visto me ha visto il Padre. Che cosa abbiamo capito allora noi? Abbiamo capito che la complessità di Dio non è più complessa. Abbiamo compreso che la legge universale non è più lontanissima, non è più imponderabile, non è più una cosa per addetti ai lavori, non è una realtà intellettuale o intellettualistica, ma è declinabile dentro la natura umana. Io posso vivere una natura umana semplice, semplificata, relazioni semplici. Mica ci ha chiesto di relazionarci con i marziani, ci ha chiesto di relazionarci con il prossimo, e quel prossimo proprio che ti è prossimo, quello col quale per esempio condividi la tua esistenza. Non sarà così difficile. Quanto è lungo, ma quanto è grande questa distanza tra te e il prossimo, che tu debba dire: e come faccio adesso per servire il Signore? Forse devo andare nel Burundi. Ma a casa c'è il tuo Burundi, guarda tua moglie, c'è il tuo Burundi, cioè, guarda tuo marito, ma guarda la realtà nella quale vivi. Hai la possibilità di vivere tutta questa logica dentro il declinarsi quotidiano delle cose dell'esistenza. Allora qual è la meraviglia del Natale? Che quella luce che era assolutamente inimmaginabile è entrata e penetrata nei recessi tenebrosi della storia, e anche là dove l'uomo faceva il male ha guarito la ferita perdonando, rimettendo il peccato. Anche là dove l'uomo giudicava ha deciso di non giudicare ma di salvare, di rialzare, facendoci conoscere ciò che Dio nell'Antico Testamento aveva detto per mezzo del profeta: io non voglio la morte del peccatore ma che si converta e viva. Io sono, potrebbe dire il Signore davanti ai nostri occhi, il Signore Gesù Cristo, io sono il vendicatore dell'esistenza. Io sono la vita, la via, la verità e la vita. E dunque questa celebro dentro la tua esistenza. Una vita credibile, una vita possibile. Allora sei inescusabile, come direbbe San Paolo, proprio nella lettera ai Romani. Sei inescusabile se dici che per cercare Dio, per amare Dio, devi fare cose insormontabili, incredibili. Chi te l'ha detto? Chi ti ha convinto? Forse qualcun altro che abita di sotto. Chi ti ha convinto? Tutto ciò che Dio ha messo nelle tue facoltà, tutto questo è ordinato al bene, è ordinato al servizio dell'Onnipotente, alla sua conoscenza e alla celebrazione del suo mistero di salvezza. Non c'è niente che tu non possa fare, che tu non possa vivere e non possa sperimentare, che non venga da Dio. Allora noi siamo diventati non i migliori degli altri, oppure quelli che fanno al 25 dicembre la festa dei buoni, perché non siamo buoni. Noi siamo quelli che hanno la capacità di dire al mondo: conosciamo una chiave che apre tutte le porte. Noi conosciamo una via dentro la quale tutti possiamo camminare con sicurezza, una via strettamente legata alla vita. Dice il Vangelo di Giovanni: Dio nessuno l'ha mai visto, ma il Figlio di Dio ce lo ha rivelato. Perché? Perché quando abbiamo visto che si appartava per parlare col Padre, ci siamo accorti, leggendo i Vangeli, se ne erano accorti gli Apostoli, che parlava in modo diverso con Dio da come facciamo noi. Egli pregava con una modalità che solo lui conosceva, una modalità legata alla sua relazione con Dio, una relazione che precedeva la sua stessa nascita al mondo, quella della Trinità. E quando l'abbiamo visto non abbiamo detto: e allora adesso se lo fa lui noi non lo possiamo fare, siamo lontani, non conosciamo la Trinità, è troppo lontana da noi. Abbiamo detto: no, se lo fa lui della carne pure noi lo possiamo fare della carne. Questa è la meraviglia. Se poi uno si ostina a dire che non conosce la Trinità e non può pregarla, è un povero ignorante, tanto più patetico quanto più ignora la realtà della fede che pratica. Tanto più patetico colui che dica: è troppo difficile, perché in questo modo ammette di non conoscere la sublimità di questo dono di grazia, che è appunto la gratuità che l'incarnazione del Verbo è venuto a offrirci. Allora, cristiano, risvegliati. Fai di questo Natale non il precetto annuale che ormai è scaduto da un pezzo. Fallo diventare la fonte della liturgia della tua vita. Fallo diventare il luogo dal quale fluisce tutta la grazia che Dio ha promesso agli uomini attraverso di te. Fallo diventare un appuntamento che brilli, che sia, come dice la lettera agli ebrei, in questo appuntamento, questa realtà, questa celebrazione, questa liturgia, questa vita con Dio, diventi finalmente una impronta della sostanza di Dio e uno splendore in mezzo a questa generazione della sua stessa gloria. Ma se tu trasmetti un cristianesimo chiuso, asfittico, ammuffito, fiacco, intimista, devozionista, che non si muove da certe cosette, che non è capace del perdono, che non sa vivere nella speranza della vita eterna, che non sa declinare nella storia la grandezza di Dio, ma che cosa farà il mondo? Quel mondo che tu hai richiamato a riordinare, ad armonizzare, a far rinascere, che farà? Morirà sotto il suo peccato e Dio chiederà conto a noi. Ci dirà: ma di questa fonte che zampilla della vita eterna, che rubinetto avete fatto? Che cosa ne avete, che contagocce avete usato? Era gratis, era tanta e lo è ancora. Parti da qua, cristiano, parti da questa consapevolezza. Il resto non pensare di farlo tu, lo farà quella grazia che tra poco ti appresti ad assumere. Lo farà quella presenza di Dio nel corpo del Cristo che tra poco ti appresti a far diventare la tua stessa carne. E lo Spirito Santo, che è testimone della profezia, è autore della profezia ed è autore della realizzazione di questa profezia, ti porti fino all'esperienza concreta, vitale e autentica di questo mistero. Sia lodato Gesù Cristo.
Sia lodato.
Padre Santo e Misericordioso, noi eravamo sperduti, eravamo oppressi dalla logica stringente della mentalità di questo mondo e dalla paura che alberga nel nostro cuore. Tu ci hai aperto una via di salvezza quando hai mostrato che tutto ciò che apparteneva a te sarebbe appartenuto a noi. E noi non ci siamo spaventati quando abbiamo visto nel volto del tuo figlio, erede di tutte le cose, la bellezza di questo dono. Come ci ha voluto chiamare lui i tuoi figli, liberandoci dalla schiavitù, degnati ora di ascoltare le nostre preghiere e in questo giorno luminoso di esaudirle. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per la Chiesa, per il Papa. Sostieni la tua sposa in questo tempo. Mostri agli uomini la comprensibilità della tua creazione, rieducandoli ad usarla secondo la tua volontà e non per i propri piaceri. Fa che l'uomo riprenda il coraggio e la consapevolezza di vivere questa esistenza come un dono di grazia, anche per il prossimo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, perché in giorni come questo ci ricordiamo delle persone che abbiamo amato, che non ci hanno amato, o che ci hanno deluso, o che abbiamo deluso. Il nostro orgoglio e la cecità del nostro cuore ci impedisce di tornare alle nostre relazioni. E allora, Padre Santo, mostraci qualcosa della bellezza della relazione trinitaria, perché possiamo trarne fiducia e tornare ad amare il nostro prossimo, per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per quelli che in questo giorno sono oppressi dalla paura della morte, vivono la solitudine e l'abbandono, vivono la disillusione a causa delle ferite che la storia gli ha inferto. Soccorrili, Signore, ma riprendi con loro un cammino di salvezza e di speranza, che non si sentano dimenticati. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Falli entrare nel dono di questo mistero del Natale. Da loro la consapevolezza di essere tuoi figli, di essere eredi del regno, coeredi di Cristo. E perché sappiano che tu sei un padre buono, e in questo giorno santo, mentre ascolti le loro preghiere e le loro invocazioni, degnati anche di esaudirle. E allora saranno testimoni della tua fedeltà e della tua grandezza. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore. Amen.